Un saluto e benvenuti, benvenute a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle ore 12.30 alle notizie. Io sono sempre Ira Rubini, anche se sembro qualcun altro, mi scuso nuovamente per lo stato della mia voce. Questo non impedirà né a me né a nessun altro di Radio Popolare di essere alla nostra festa che comincia quest'oggi e di cui vi parleremo abbondantemente in questa prima parte. Prima però vi ricordo il numero a cui potete scrivere, anche se volete chiederci informazioni sulla festa, al 331-6214013, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS o una mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi diamo appuntamento anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e potrete riascoltarci in podcast come sempre con gli argomenti di cui parleremo al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare, dove tra l'altro trovate tutto il programma ed è anche facile consultarlo, oltre che assicurarvi, e ve lo consigliamo con molto calore, di prenotare, di acquistare i biglietti per la festa. Ci sono anche delle combinazioni, dei carnet per i tre giorni, insomma se consultate un po' il sito vedrete tutte le possibilità, così vi evitate una fila all'ingresso dell'ex ospedale psichiatrico Pini, dove Olinda ancora una volta ci ospita all'interno di Da vicino nessuno è normale, la lunga estate appunto al Pini organizzata da Olinda ormai da tanti anni. E anche da tanti anni la festa di Radio Popolare trova sede proprio lì, sono moltissimi i palchi, poi vi riassumerò un po' gli spazi e vi racconteremo alcuni degli appuntamenti. E allora, per cominciare a parlare della festa, perché poi nella seconda parte sentiremo Antonio Serra, recupereremo Giovanni Chiodi che ieri per un problema insomma nostro tecnico non siamo riusciti a raggiungere, vi daremo un breve estratto di quello che ha detto Claudio Longhi sulla stagione 25-26 del Piccolo Teatro di Milano. Tiziana Ricci mi raggiungerà per parlarci di un libro nello spazio delle arti visive, mentre appunto in questa prima parte più di una voce ci racconterà qualcosa che accade alla festa di Radio Popolare All You Need Is Pop, a partire da quest'oggi alle 18, quando apriremo i cancelli. Cecilia Di Lieto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e naturalmente a chi ci sta ascoltando. Mi spiace per la tua voce, Ira.
Cara,
sono migliorata.
Però almeno sembro più gentile del solito. Ecco.
Immagino che l'umidità, che comunque nel parco, come in tutti i parchi ci sarà, non gioverà tanto alle tue corde vocali, ma speriamo invece.
Ma insomma, mi porto l'aceto di mele, mi porto il miele, faccio tutte le cose che bisogna fare in questi casi, le risi.
Va bene. Ecco. Senti, no, io volevo raccontarvi un po' dei miei tre appuntamenti, perché sono in realtà tre appuntamenti tutti fortemente culturali, se mi passi il termine.
Certo.
Perché iniziamo sabato pomeriggio alle 17 al Faggio, lo sottolineo perché è stato cambiato diciamo sia il posto che l'orario, quindi alle 17 al Faggio c'è un incontro che si chiama Basta favole sul lupo. Allora, io ci tengo moltissimo a questo incontro, anche perché ieri purtroppo l'Europa ha preso l'orribile decisione di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a sì. semplicemente protetta. Questa insomma è una notizia veramente terribile, e noi ci facciamo accompagnare da Riccardo Rao, che è un professore di storia medievale all'Università di Bergamo e autore di un libro che io ritengo veramente bellissimo, Il tempo dei lupi, storia e luoghi di un animale favoloso, dove insomma lui ci prende per mano e ci racconta in realtà storicamente quali sono le origini del nostro odio e amore per questo animale straordinario. Ma assieme a lui ci sarà anche invece Vincenzo Perin, che è un guardiaparco, è un naturalista, è un tecnico del parco, di un parco regionale, e autore di un altro libro che si chiama Come l'acqua il lupo sulle montagne del lago di Como. Perché mi piaceva da una parte fare un affondo storico sul nostro millenario rapporto con questo straordinario animale, e però calarlo poi nella realtà anche molto vicina a noi, quindi appunto nelle montagne lariane. E questo sabato alle 17 al Faggio, e io spero che siate in tanti, anche perché naturalmente parleremo anche insomma di questo decreto legge sulla caccia che tanto sta inquietando tutti.
Sì, insomma, è un'altra delle malefatte del ministro Lollobrigida.
Sì, esatto, sì.
È compagnia cantante, infatti.
Esatto, terribile. Senti, poi c'è un altro appuntamento a cui tengo molti, in realtà ci tengo tutti, come sempre, tutti i figli, no? Sono pezze gore, come si dice, però c'è un altro appuntamento, credo particolarmente interessante, domenica sera alle 20:45 alla Cucina, quindi nel teatro, ed è la proiezione di questo documentario che si chiama Cryspiracy di Cape Anderson e James Waters. Ed è un documentario che interroga in realtà le nostre coscienze a proposito di religione, di etica, è un viaggio straordinario, questo 7 anni di lavoro attraverso il mondo e attraverso un po' tutte le religioni. Ma quello che mi sembra particolarmente interessante è che, diciamo, a commentare questo documentario ci sarà con noi Daniela Di Carlo, che è una teologa e la pastora della Chiesa Valdese di Milano, ed è una donna veramente di straordinaria intelligenza, sensibilità e cultura. Ci sarà Matteo Andreozzi, che invece è un filosofo, si occupa di etica ambientale all'Università di Milano, degli studi di Milano, e Valentina Dalla Francesca, che è un'ecofemminista e scrittrice. Insomma, un parterre, come si dice, variegato, ma che secondo me ci potrà aiutare insomma a cogliere alcuni dei messaggi di questo film documentario. E ancora, se mi consenti, ancora sì. un minuto per dire il terzo appuntamento, che può sembrare virgolette meno culturale, e lo è invece fortemente, perché è domenica alle 13:30 al Faggio. Io l'ho chiamato La Gioia in Tavola, ed è un incontro con Federica Giordani, che è direttrice e fondatrice di Vigolosi.it, e ci sarà anche la chef Sonia Maccagnola, e parleremo in realtà di cibo, ma in realtà più in generale di che cosa vuol dire cultura vegana, perché Vigolosi.it è un sito estremamente attento e ricco a tutto quello che si muove nel mondo a proposito di questa cultura che a volte sembra spaventosa e respingente, e che invece ha secondo me degli aspetti estremamente interessanti. Però lo faremo con gioia, come si dice, in modo leggero e spero divertente un po' per tutti. Ecco, questi sono i miei tre appuntamenti che insomma hanno un filo, cioè in tutto ciò c'è un filo che li collega, insomma, che non è solo considera l'armadillo, ma è proprio un pensiero che attraversa la festa in questi 2 giorni.
Grazie davvero Cecilia, di lieto. Trovate ovviamente con facilità sul nostro immenso programma questi 3 importanti appuntamenti. Grazie Cecilia.
Grazie Ire, fammi salutarti con un viva il lupo sempre.
Viva il lupo, viva. Grazie, ciao, ciao ciao.
Grazie.
E allora noi continuiamo a dirvi che cosa succederà alla festa, perché non possiamo non dirvi che uno degli appuntamenti di chiusura della nostra festa, qualcuno di voi già ci ha scritto in proposito ed è importante raccontarlo, è con un non solo un grande artista, ma insomma anche un grande attivista, un grande pensatore, qualcuno che di fatto ha la capacità di riassumere molti dei problemi o di visitare molti dei personaggi della nostra storia attuale e recente. E quindi appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini, ispirato allo spettacolo Museo Pasolini. L'incontro con Ascanio Celestini sarà alle 21 al Barlume domenica. E allora qualcosa di quello che Ascanio ha scritto, ha detto in questi ultimi anni a proposito di Pasolini con il suo lavoro. Sentiamo.
Susanna Colussi, per l'appunto, la mamma, l'insegnante. Di rimpetto ci stanno le lapidi con il nome delle zie, per esempio, di nonna Giulia, dello zio Gino. Sulla destra, invece, c'è un muro con i fornetti. Tra quei fornetti c'è anche il fornetto nel quale riposano insomma, i resti del padre, del babbo, del poeta, Carlo Alberto. Mentre invece sulla destra c'è una lapide con i nomi e anche alcune fotografie dei partigiani di Casarza. E tra questi c'è anche la fotografia di Guido Alberto Pasolini, ucciso il 12 febbraio del 1945, anno 23esimo dell'era fascista. Useranno le parole dei giovani, le parole dei poveri, le parole degli stranieri, le parole dei disgraziati useranno. E allora ci sarà quello che magari conosce la matematica, che la insegna a quello che in contraccambio gli insegna le poesie, quello che conosce le poesie, che le insegna a quell'altro che conosce la geografia. E ci sarebbe pure il caso di quello che insegna a leggere e a scrivere all'analfabeta che in contraccambio si sforzerà di insegnare qualcosa pure lui. E che può insegnare un analfabeta, un ignorante che non sa niente, disse la maestra. Che gli insegna? E che ne so, disse Don Piccicola. Gli insegna quello che sa. Gli insegna a portare la gallarella su per l'impalcatura, a usare la cucchiara, la differenza tra il saracchio e lo stroncone, a lima, a coda di sorcio, a pialla, a sgorbia, a sponarola. Gli insegna, che gli insegna? Quello che sa fare, a palleggiare con la testa, con i piedi, a fare pine su una rota, gli insegna a rubare, gli insegna. Ah no, disse la maestra, no, rubare è un reato. Sì, disse Don Piccicola, rubare è un reato, ed è pure sbagliato. Però io penso, signora maestra, che se un ragazzino si impara a rubare, ma non gli entra un testa di poesia a memoria, vuol dire che l'insegnante che gli ha imparato a rubare è più bravo di quello che gli insegna le poesie. Signora maestra, qui a classifica, a cara del Buschesino si può fare, perché gli insegnanti sono due e il ragazzino è sempre lo stesso.
Ripeto, eravamo ragazzini, però ci rendevamo conto che eravamo dei baraccati, quindi è chiaro che alla fine dovemmo...
E allora, questo era uno degli estratti dallo spettacolo Museo Pasolini, o più che altro dai materiali, dagli incontri che hanno permesso la sua costruzione. E vi ricordo che le conversazioni, gli appunti per la costruzione di un museo dedicato a Pasolini saranno il tema di una conversazione che terremo con Ascanio Pasolini. Sì, con Ascanio Celestini, che è lapsus veramente non freudiano, ma diciamo legato a quello di cui stiamo parlando, con Ascanio Celestini, alle ore 21 al Barlume di domenica. Quindi è uno degli appuntamenti importanti, tutti lo sono naturalmente, tutti e più di 100 i nostri appuntamenti importanti che si terranno alla festa di Radio Popolare, che comincia oggi a partire dal tardo pomeriggio. E noi ci torniamo fra poco. Allora, adesso tento una cosa veramente complicata, cioè quella di farvi ascoltare da un cellulare la voce, ma anche questa è stand-up comedy, di una delle quattro, dei quattro stand-up comedians, delle dei quattro stand-up comedians che si esibiranno alla nostra festa proprio quest'oggi, poi vi do tutti gli orari, alla Pedana del Faggio questa sera. È uno degli appuntamenti che consacra il fatto che loro rappresenteranno un po' tutti gli stand-up comedians che sono venuti a Suggeritore Night Live il lunedì sera, sottoponendosi a una falsa gara fra loro molto sportivamente. Lei è Wendy, e dato che non riesco a telefonarle dal nostro centralino e che sono acciaccata come senti, a questo punto, guarda, Wendy, di quello che vuoi.
Buongiorno, buongiorno, siamo due acciaccate, dai, deve essere che l'estate non è proprio la stagione.
Non è la nostra stagione, non è la nostra stagione, però tu stasera ci sarai.
Assolutamente, guarda, assolutamente, sì, guarda, ho giusto un po' un orecchio chiuso, ma guarda, secondo me va bene anche per l'audio, e così mi sento meglio al microfono.
Allora, Wendy, come definiresti il tuo stile di stand-up comedy?
Ma allora, guarda, il mio è prettamente uno storytelling, nel senso che cerco di rimanere il più vera possibile a me stessa e soprattutto di dare a chi mi ascolta una versione di me vera. Quindi diciamo che poi quello che racconto sono mie esperienze di vita che riguardo sotto un'altra lente, ecco.
Ecco. Sì. Allora, Wendy, una cosa importante, adesso ci hai detto una cosa molto bella, che però insomma è anche molto seria. Adesso dimmi una delle battute più recenti che ti sono venute, di cui sei particolarmente fiera.
Allora, beh, insomma, diciamo che, ecco, una cosa che accade spesso, beh, poi ora non mi vedono, ma mi vedranno stasera, io non sono prettamente, insomma, filiforme, è quello che mi capita quando magari incontro delle persone o ci dobbiamo incontrare su queste applicazioni di dating, molte volte mi fanno delle domande strane, e una di queste è, tipo, se mi piace correre, ecco, e quello che dico sempre è, se mi vedete correre, correte, perché probabilmente qualcosa di brutto sta accadendo.
Insomma, allora, non è male, non è male. Allora, Wendy è trascinante, molto molto contemporanea. Con lei ci saranno Antonello Taurino, uno dei nostri amici, veterano non solo della stand-up comedy, Greta Cappelletti, che tra l'altro ha scritto recentemente un libro sulle sue disavventure, Manuele Laghi, altro noto nome della stand-up comedy milanese, la Wendy, perché così correttamente la vogliamo chiamare, alle 21.30 al Bar Lume, scusatemi, non alla Pedana del Faggio, attenzione, sì, no, alla Pedana degli Orti, mannaggia, sono veramente sbomballata, ci sono due pedane, la Pedana del Faggio, la Pedana degli Orti, alla Pedana degli Orti, quindi en plein air, perfetto per l'orecchio della Wendy. Ci vediamo con questi grandissimi quattro stand-up comedians che si alterneranno, e io teoricamente dovrei non interagire con voi ma presentarvi, quindi adesso comincerò, come dire, a bere i intrugli della malavita per riuscire a farlo in un modo minimamente sonoro, ma comunque sarò con voi. Grazie Wendy, a presto.
Okay, grazie davvero, e non vedo l'ora di vederti stasera.
Ciao anch'io, ciao ciao. E allora, dunque, mi correggo nuovamente, la stand-up comedy Parade è questa sera alle 21.30 alla Pedana del Faggio. Rubini, non degli Orti, l'avevi detto giusto prima, del Faggio, mannaggia, guardate sul programma perché se sentite me.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always. There's always and always and always and always a need when you start to...
E ci è raggiunto, come vi avevo accennato, da sommario Tiziana Ricci stavolta. Anche oggi, perché questo è un periodo in cui Tiziana ci parla spesso di libri, parliamo di un libro.
Sì, parliamo di un libro che però riguarda uno dei più grandi critici d'arte, anzi rivoluzionario, Roberto Longhi. Da Cimabue a Morandi è il titolo di un libro che è uscito con l'imprimatur della Fondazione Longhi, con autrici, la presidente della Fondazione Cristina Cidini e una grande studiosa che è stata anche direttrice della Fondazione, Maria Cristina Bandera. E, le edizioni sono in Audi, quindi Mondadori, e io ne ho parlato con lei con molto piacere.
Molti nostri ascoltatori la ricorderanno bene anche per una bellissima mostra che è stata allestita qui di recente a Palazzo Reale, dedicata alle opere di Morandi, che l'aveva curata lei. E a questo punto con lei parliamo di questo Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi, un libro che lei ha curato con Cristina Acidini, quindi un libro che ha l'imprimatur della Fondazione Longhi, giusto, dottoressa?
Assolutamente, è proprio un volume edito sotto l'egida della Fondazione Longhi, che ha avuto anche il placet di Mina Gregori, che è stata per 35 anni presidente della Fondazione Longhi dopo Anna Avanti, la moglie di Longhi, quindi è proprio un libro, come dire, ufficiale, ecco, che non riporta aneddoti opinabili, ma piuttosto proprio il pensiero critico di Roberto Longhi.
Quindi scientificamente affidabilissimo. Allora, una
pubblicazione.
I testi di cui vi occupate sono usciti, i testi di Longhi, nel 1973, giusto?
Allora, questa era una prima, chiamiamola antologia per semplificare, di testi di Longhi, usciti nell'edizione storica importante dei Meridiani Mondadori, con la curatela di Gianfranco Contini, uno dei massimi filologi e grande amico di Roberto Longhi. E dopo 50 anni, appunto, decaduti i diritti di pubblicazione, la casa editrice Einaudi ha chiesto alla Fondazione Longhi, che con grande slancio ha accettato la proposta, di ripubblicare questi scritti in un'altra collana fondamentale, capisaldi della letteratura antica ai nostri giorni, che è l'edizione dei Millenni Einaudi. Ma a questo proposito la Fondazione Longhi, proprio perché dopo 50 anni ha ritenuto di riattualizzare il pensiero critico di Longhi, ripubblicando l'antologia nella stessa sequenza, ma sottolineando il ruolo di Longhi storico dell'arte, perché Gianfranco Contini lo aveva interpretato dal punto di vista della letteratura, della scrittura di Longhi, proprio come uno dei massimi scrittori.
Sì, perché poi lui era veramente geniale, no?
Geniale,
di vista letterario.
Assolutamente, assolutamente. Infatti anche questo volume di oggi può essere letto e interpretato sotto varie chiavi di lettura. E però, per attualizzare il pensiero critico di Longhi come storico dell'arte, non solo sono state aggiunte delle illustrazioni, delle fotografie di opere che mancavano totalmente nell'edizione dei Meridiani, ma soprattutto abbiamo pensato di far scrivere una premessa, anche se breve ma molto acuta, per ogni testo da un diverso storico dell'arte.
Quindi ogni saggio di Longhi
ha una premessa. La premessa di uno storico dell'arte, quindi sono più di 30-35 storici dell'arte che affrontano il testo e sono specialisti, diciamo, dell'argomento.
Sono stati scelti con questo criterio.
Ma oltre a conoscere bene l'argomento, conoscono bene Roberto Longhi, per cui ogni premessa è fatta anche di rinvii, che ci danno tanti tasselli per interpretare la figura di Roberto Longhi, che è stato davvero il più geniale degli storici dell'arte del Novecento, quello che si è mosso con acutezza interpretativa, con un ruolo sempre di battistrada, di avanscoperta verso territori meno esplorati della storia dell'arte, a cominciare dalla sua tesi di laurea, perché pensiamo che ha fatto una tesi di laurea su Caravaggio nel 1911.
E lì volevo arrivare, dottoressa. Noi dobbiamo essere grati a Longhi per avere, non dico riscoperto, ma dato valore a Caravaggio, che negli anni precedenti era stato trascurato.
Soprattutto lo ha riscoperto, lo ha interpretato con uno spirito di avanguardia, sotto un'ottica moderna, e questo lui lo dice anche nella introduzione della mostra che ha fatto epoca a Palazzo Reale a Milano nel 1951, quello spunto su Caravaggio e i suoi seguaci, la sua cerchia milanese, e proprio a conclusione di questa premessa Longhi dice come va interpretato Caravaggio, non come l'ultimo pittore del Rinascimento, ma come il primo dei moderni, e proprio invitando il pubblico, perché anche questo che è importante di Longhi, di questa sua scrittura articolata, scientificamente molto corretta, con questa capacità di trascrivere in testo scritto l'opera figurata, ma anche si rivolge sempre al pubblico, e questo è importantissimo di Longhi, e dice appunto il pubblico si sforzi di leggere in maniera naturale Caravaggio, un pittore, lo dice proprio Longhi, che ha cercato di essere naturale, comprensibile, umano piuttosto che umanistico, in un'altra parola popolare. Ecco, è questa la novità di Roberto Longhi, questo di leggere appunto in questa chiave di modernità Caravaggio. D'altra parte Longhi riscopre Caravaggio, la sua tesi, nel 1911, quindi un tema di avanguardia storica, dopo aver visto la mostra di Courbet alla Biennale del 1910. Perché in questo pensiero critico di Longhi, no, per cui dice Caravaggio sembra già Courbet, ma Courbet, come dire, ci permette di capire meglio la pittura di Caravaggio. Quindi questo è importantissimo, ecco, di Roberto Longhi.
Allora, Tiziana, Caravaggio, Longhi, così legati, volevamo ricordare una mostra, no, che è in corso a Firenze, a Villa Baldini, fino al 20 di luglio, dal titolo Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti, che era sua moglie.
Sì, e io vi ricordo gli estremi di questo libro, Roberto Longhi, da Cimabue a Morandi. Abbiamo sentito una delle autrici, Maria Cristina Bandera, che l'ha curato con Cristina Cedini, è una riedizione degli scritti di Longhi importantissima, con anche visioni critiche, edito da Inaudi. È un libro un po' costoso ma molto prezioso, con anche bellissime immagini.
Grazie Tiziana Ricci, la ritrovate alla festa a partire da domani con 3 appuntamenti che ci ha già anticipato, li trovate sul nostro programma. Grazie Tiziana.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Rieccoci, ho tentato di come dire, ravvivare un po' la mia voce, per cui anche in questa seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, mi scuso con ascoltatrici e ascoltatori, mi scuso anche un pochino per la confusione che ho fatto prima. Allora, rispondendo agli ascoltatori rispetto alla Stand Up Parade, appuntamento molto atteso, 21:30 alla Pedana del Faggio, basta, questa è l'ultima versione, con Antonello Taurino, Greta Cappelletti, la Wendy, Manuele Laghi, quattro tra i migliori stand-up comedians che ci sono a Milano e non solo a Milano. Per la stessa occasione vi ricordo anche due altri appuntamenti di cui non abbiamo tanto parlato e a cui personalmente tengo molto, ma so insomma che ci tengono anche parecchi ascoltatori e ascoltatrici. Scoprite cos'è il nuovo Canzoniere Elettronico, un collettivo musicale che ripercorre le istanze e la forza espressiva degli autori impegnati negli anni 60 e 70 come Giovanna Marini e tutti coloro che fecero il nuovo Canzoniere Italiano. Molti di voi se lo ricorderanno, quell'esperimento importantissimo. Lo fanno però utilizzando la tecnologia e l'elettronica. Saranno al Teatro La Cucina quest'oggi alle 21:30, quindi in concorrenza con la Stand Up Parade, ma sono due appuntamenti molto particolari, molto legati al nuovo, che prende le mosse da quello che c'è stato prima, che forse è una delle cose che a noi interessa di più sondare. Mentre uno degli appuntamenti musicali, diciamo alternativi ai grandi palchi, ma a cui anche qui siamo molto legati, è il concerto di Francesco Lattuà alla viola e di Giorgio Magistroni al contrabbasso, due componenti dell'orchestra della Scala e soprattutto della sezione Ampi Scala, con cui abbiamo collaborato recentemente per il bellissimo concerto, la bellissima diretta del 25 aprile per l'80esimo della Liberazione, che saranno in concerto per l'appunto alle 16:30 di domani, sabato, al Barlume. Ci sarà un bel po' di pubblico che potrà ascoltarli. Faranno un programma con autori come Bach, Vivaldi, ma anche autori più vicini a noi come Piazzolla. Quindi non vi perdete questo concerto, tra l'altro anche originale dal punto di vista della coppia di musicisti viola e violoncello, è molto suggestivo, al Barlume domani pomeriggio alle 16:30. Così potete anche conoscere Francesco e Giorgio, che come ripeto sono persone che ci sono anche molto vicine dal punto dell'impegno politico, sociale. Adesso invece parliamo della nuova stagione del Piccolo Teatro, che è stata presentata pochi giorni fa, due giorni fa, e sono state dette molte cose, sono stati fatti interventi sulla funzione del Piccolo, sul fatto che da qualche anno sta portando avanti attività nei quartieri della città, anche attività che prendono proprio le mosse dalle caratteristiche del quartiere, l'ultima quella di Sotterraneo, che è una delle compagnie associate al Piccolo Teatro, lo sarà anche nel prossimo triennio, che è stata presentata ieri e che ha dato luogo ad un libro, una specie di guida individuale per scoprire il Corvetto, e questo weekend prevede anche una passeggiata urbana con diversi partecipanti alla scoperta di uno dei quartieri che definiremmo più popolari, anche più multietnici di Milano, che viene però scoperto attraverso una permanenza, una vera residenza che i componenti della compagnia Sotterraneo, che è fiorentina, hanno fatto al Corvetto, cioè ci sono stati per lunghi periodi, abitando lì, stando con le persone e scoprendo una serie di cose personalmente. Quindi non è una visita attraverso percorsi istituzionali, diciamo così, sono percorsi realmente vissuti dagli abitanti. Lo dico perché questo è uno dei molti progetti che il Piccolo porta avanti anche nella prossima stagione. Ma insomma, per scoprire prima di tutto come si chiama la nuova stagione e quali sono le sue linee guida principali, Claudio Longhi, il direttore artistico del Piccolo Teatro.
È una stagione che abbiamo scelto di intitolare, come si legge per l'appunto ora, Complemento di relazione. Perché questo titolo? Perché questa scelta? In questi ultimi anni abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione su alcuni snodi essenziali dello sviluppo del linguaggio teatrale contemporaneo. Dopo lo strappo della pandemia del Covid, era necessario, credo, interrogarci su come sta cambiando il linguaggio teatrale, come sta cambiando il nostro fare teatro. Ci siamo concentrati sull'idea di servizio pubblico, ci siamo concentrati sulla indagine del rapporto tra la rappresentazione e la realtà, tra la cosiddetta performance e la rappresentazione, per l'appunto. Abbiamo cercato di esplorare la funzione del linguaggio all'interno della pratica teatrale e poi ci siamo anche interrogati su cosa voglia dire oggi portare in uno spazio così piccolo come un palcoscenico, in un tempo così concentrato come quello della rappresentazione, come sia possibile raccontare la complessità del mondo in cui viviamo. Quest'anno abbiamo deciso di concentrare l'attenzione su un altro aspetto fondamentale, credo, del linguaggio teatrale, che è il rapporto intersoggettivo, il rapporto tra le persone, tra gli individui. È Aristotele per primo che parla di questo problema e che ci spiega come il teatro sia in fondo lo strumento artistico più semplice e più potente per raccontare che cosa voglia dire vivere insieme, che cosa voglia dire vivere con gli altri, con l'altro. Attraverso questa relazione nascono dei nuclei comunitari, da quelli più elementari, la coppia, la famiglia, che via via si allargano alle reti amicali per arrivare alla dimensione della città, per arrivare alla dimensione del paese, per arrivare all'orizzonte internazionale. E credo che in questa scala il centro sia per l'appunto la città. Ancora una volta torniamo ai greci, torniamo all'importanza della relazione, del dialogo costitutivo tra questa comunità e la città, e il Piccolo Teatro di Milano credo sia una testimonianza della forza di questo rapporto. È importante, credo, segnalare questo rapporto consustanziale che tra l'altro gli interventi che mi hanno preceduto hanno ben raccontato. Dico importante raccontarlo perché questa stagione, la stagione 25-26, è anche la partenza di un viaggio che ci accompagnerà anche nella stagione successiva, la 25-27, perché nel maggio del 27 ricorrerà l'80° anniversario della fondazione del Piccolo Teatro di Milano. E credo che sia importante dedicare un tempo di riflessione e una frequentazione di questi pensieri, perché per l'appunto credo che siano un nodo centrale oggi del teatro, ma non solo del teatro, credo della società in cui viviamo. C'è un aspetto anche che mi preme sottolineare di questo titolo, complemento di relazione. Anche in questo caso ci abbiamo riflettuto molto per cercare anche di come declinare il racconto dell'essere insieme di cui stavo parlando. E credo ci sia un aspetto essenziale. È fondamentale il rapporto tra io e tu, è essenziale il rapporto tra noi e voi, è essenziale il rapporto tra egli, ella e loro, ma il segreto, la scintilla, sta nello spazio, nell'interstizio che c'è tra l'io e il tu, tra il noi e il voi, tra egli e ella e loro. È in quello iato, in quel vuoto, che germina la nostra vita di società.
Così Claudio Longhi, una premessa importante, l'avete sentita, lui ha assunto la direzione del Piccolo Teatro proprio sotto il Covid e noi non durante il Covid, non dimenticheremo, devo dire, facilmente il fatto che ha da subito ospitato i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo che avevano perso improvvisamente il lavoro, come tanti altri, nel chiostro del piccolo teatro durante il lockdown, unico momento, unico luogo insomma in centro a Milano, uno dei pochi dove si poteva stare insieme seppur distanziati perché all'aperto, e ha ospitato anche per un mese e mezzo la nostra diretta quotidiana dal chiostro del piccolo teatro. Quindi non diciamo un uomo che, per quanto bravo con le parole, come avete sentito, si limita solo alle parole. La nuova stagione del piccolo è improntata a questo, ci sono moltissimi artisti, tutti i più grandi sono nella stagione del piccolo teatro prossima, nelle tre sale. Torneremo a parlarvene per i singoli spettacoli, ma tra l'altro trovate tutta la stagione online sul sito del piccolo. E adesso mi sposto a parlare con quel che resta della mia voce, che ritornerà sicuramente a partire dalle 18 alla festa di Radio Popolare, dove vi aspetto perché ci sono tantissimi appuntamenti e tantissimi, mi capiterà di presentarli. Mi collego con Giovanni Chiodi, a cui chiedo scusa perché ieri, per una questione, insomma, avevamo un ospite internazionale, la traduzione è durata più a lungo del previsto, abbiamo dovuto saltare la sua rubrica. Lui molto gentilmente, come sempre, ha accettato di recuperarla oggi. Ciao Giovanni! Giovanni? Pronto? Eccoti. Giovanni? Oh, non ti sentiamo più. Vediamo, proviamo così. Niente, l'abbiamo perso. È proprio destino che non riusciamo. Allora mettiamo uno stacco e vediamo se lo recupero. Abbiamo una notizia che ci complica un po' la vita, nel senso che sono saltate le linee telefoniche. Adesso tenteremo di contattare Giovanni Chiodi per provare a vedere se riusciamo a ristabilire una diretta, ma insomma evidentemente era proprio destino che non riuscissimo a contattarlo. E allora ecco che i vecchi amici vengono in aiuto delle situazioni difficili. Perché cosa facciamo? Questo. Caro Antonio, meno male.
Buongiorno.
Che tu sei qui in presenza. Le presenze per noi in questo momento sono preziose, ascoltatori e ascoltatrici. Ahimè, abbiamo un problema con le linee telefoniche, adesso poi vedremo se riusciremo a ripristinarle. Dunque, anche per quello che riguarda la rubrica di Giovanni Chiodi e poi insomma anche tante nostre esigenze della diretta, questo è un momento complicato, quindi mandateci tanti cuoricini, come dice una canzone, e soprattutto venite questo pomeriggio a partire dalle 18, anche un po' prima, meglio, prenotando online i biglietti, alla nostra festa, così ci parliamo di persona, che è sempre un modo in cui non ci sono particolari interferenze, se non quelle emotive. Caro Antonio, intanto ricordiamo qual è l'appuntamento che ti riguarda alla nostra festa.
L'appuntamento domani è con me e Pat Carra, che avremo un dialogo a partire dalle ore 14 lì al chiostro.
Allora, a partire dalle ore 14 al chiostro, all'ostello, diciamo al chiostro dell'ostello, che è proprio di fianco a sinistra dell'ingresso, è lì che si fanno le presentazioni dei libri. Pat Carra, celebre fumettista, illustratrice, attivista, fondatrice di riviste importanti, femminista, una grande creativa, insomma, conosciamo tutti il suo tratto, il suo stile, i suoi personaggi, sempre molto sarcastici, in una maniera anche molto rinfrescante, visti i tempi di come dire, di falsa bontà da tutte le parti.
Molto bello,
esatto. Quindi noi aspettavamo, devo dire, un'occasione per invitare Pat a fare un incontro con il pubblico di Radio Popolare. Questa è quella buona, e il fatto che parli con Antonio mi fa particolarmente piacere. Quindi vi aspettiamo domani alle 2 del pomeriggio. Non vi fate fermare, come dire, dai problemi post-prandiali. Tanto alla festa c'è un sacco di roba da mangiare. Potete anche mangiare durante o dopo l'incontro, tanto siamo in parte all'aperto. E adesso veniamo al libro di cui parliamo oggi, Antonio.
Beh, oggi parliamo di un volume edito da Feltrinelli Comics che si intitola La mia seconda generazione. L'autrice è Sogar Kalaipur, che è una ragazza che è nata a Milano nell'89, ma da genitori iraniani, e che quindi ha alle sue spalle una storia particolarmente complicata che ha deciso di raccontare attraverso la modalità dei fumetti, col supporto di Lelio Bonaccorso, che è un disegnatore particolarmente sensibile soprattutto nella realizzazione dei personaggi e della espressività di questi personaggi. Qual è la storia di Sagar? La storia di Sagar, che essendo nata in Italia, riesce a fare, i genitori la portano in Iran quando lei ha 5 anni, però poi la riportano nuovamente in Italia. Lei cresce con sopra le spalle il peso di questo rapporto con una società che ha subito una trasformazione drammatica come quella della rivoluzione, e che ha costretto i suoi genitori alla fuga, diciamo, e a un certo punto dice basta, non ne voglio più sapere nulla sostanzialmente, voglio vivere da italiana. Ma l'esperienza quotidiana, come dire, lo strisciante razzismo che purtroppo esiste anche nel nostro paese, e i continui riferimenti alla sua cultura che i suoi parenti, i genitori continuano a fare, la costringono non solo a cambiare idea, ma a affrontare un viaggio in Iran, che chiaramente cambia completamente il suo punto di vista, perché si trova davanti a una, come dire, a scoprire qual è la condizione, in particolar modo delle donne, in quel paese, a rimanere assolutamente scioccata. Davanti ai racconti della zia che la ospita a Teheran, bellissima secondo me la vignetta nella quale la zia gli racconta di essere stata arrestata perché per mettere un piede in acqua, per raccogliere una conchiglia che le piaceva, gli sembrava bella, che appariva in acqua, si era piegata il bordo dei pantaloni e quindi aveva mostrato la caviglia, insomma. E giustamente in questa vignetta lei guarda in macchina, diciamo, e dice: non so se ridere o se piangere, no? Perché è talmente grottesco immaginare per noi, per una persona che è nata e vissuta a Milano, una cosa del genere da essere incomprensibile. Chiaramente tanti sono i racconti, tanti sono i dettagli, anche spesso veramente agghiaccianti, che ci vengono raccontati. La struttura del libro è una struttura proprio fatta di rimbalzi, di ricordi che vanno avanti e indietro, ed è molto efficace, diciamo, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo. Quindi ringraziamo Sogar Kalkpur per questa sua testimonianza, ringraziamo Lelio Buonaccorso per questo libro così bello e riuscito anche da un punto di vista estetico, anche da un punto di vista delle scelte cromatiche, insomma, se l'avrete tra le mani ve ne renderete conto. E quindi abbiamo parlato della Mia seconda generazione di Sogar Kalkpur e Lelio Buonaccorso, edito da Feltrinelli Comics, 19 euro in libreria e fumetteria.
Grazie, grazie ad Antonio Serra. Appuntamento domani alla festa di Radio Popolare alle ore 14 con lui e Pat Carra. E noi stiamo per chiudere questa puntata un po' avventurosa, devo dire la verità, scusandoci di nuovo con il nostro povero Giovanni Chiodi, che questa settimana non è riuscito a fare la sua rubrica a causa adesso di un blackout delle linee telefoniche che probabilmente è in via di risoluzione, ma che non ci consente di recuperarla quest'oggi. A questo punto la prossima settimana faremo il punto su tutto quello di cui ci voleva parlare, e io torno invece mettendo intanto un inizio di brano a dirvi che il 6-7, cioè oggi, domani e dopodomani, la grande festa All You Need Is Pop di Radio Popolare nella sua versione più immensa, più di 100 eventi, non posso riassumerveli tutti, vi dico: oggi alle 18 apriamo i battenti, ma procuratevi i biglietti, meglio ancora se vi procurate i carnet per i 3 giorni online, in modo da non fare la coda per venire dentro. Apriamo con tante cose, dalla presentazione di libri ai grandi concerti, ai panel di discussione sui grandi argomenti di oggi. Parliamo di Milano, ci sono tanti ospiti internazionali, parliamo dei temi urgenti del nostro tempo, dalla violenza di genere ai rapporti fra generazioni, alle questioni ambientali, alle questioni della sanità, alle questioni più complicate. Le serate si concludono sempre con le silent disco dei nostri e delle nostre DJ, quindi potrete ballare scegliendo o switchando da una playlist all'altra con le cuffie, in modo che non disturbiamo nessuno, ma possiamo ballare tutte le sere fino a tardi. Vi ricordo quest'oggi alla Pedana del Faggio i miti in altri versi con Roberto Piumini, i 10 miti greci in endecasillabi, ne leggerà 3 insieme alla fisarmonica di Nadio Marenco, la stand-up parade vi ho già detto 21:30 sempre alla Pedana del Faggio, il concerto della Malanga Voice Orchestra. Poi alle 19 sempre sempre al Barlume, Lorenza Ghidini, Luigi Ambrosio intervistano Beppe Sala, e dopo Beppe Sala l'ironia prepotente di Diego Piemontese, stand-up comedian transgender che porta il suo ultimo spettacolo come Maradona, veramente esilarante. Subito dopo un grande protagonista del teatro e del cinema, Walter Leonardi, con Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti. Vado al teatro La Cucina, dove alle 19 si aprono i battenti con Eva, Diario di una costola, un cult di Rita Pelusio, e poi alle 20:15 Viaggi di Radio Popolare con Claudio Agostoni e tanti ospiti, alle 21:30 il nuovo canzoniere elettronico, siamo sempre al teatro La Cucina, e poi la lettura scenica I tre Cristi sono Dio e uno psichiatra, l'adattamento di Sergio Ferrentino da Milton Rokic. E poi sul palco grande I Pescatori di Perle, l'omaggio a Paolo Benvenu con tanti ospiti alle 21. Tutto questo solo quest'oggi, Domani ci sono altre grandissime cose, consultate il nostro programma e soprattutto siateci. Un saluto da Ira Rubini e risentirci adesso le notizie.